Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è il nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa domenica la parola di Dio ci parla di salvezza. È il grande progetto di Dio che vorrebbe salvare tutte le persone, di tutti i popoli, di tutte le lingue, di tutte le culture, di tutte le religioni. A noi è stato dato il dono di conoscere l'incarnazione del Signore e quindi di poterlo trasmettere. Ecco, iniziamo allora ringraziando. Chiediamo perdono se tante volte non testimoniamo la fede cristiana con la nostra vita e riconosciamo i nostri peccati. La prima lettura, profeta Isaia, 800 anni prima di Cristo, ha già una visione universale e dice che Dio parla e dice: voglio tutti i popoli, tutte le lingue, tutti nella mia casa, perché vuole la salvezza di tutti. La seconda lettura invece è dalla lettera agli Ebrei e parla della paternità che Dio ha nei confronti di ciascuno di noi, ma proprio perché è un papà che ci ama, ci corregge, e la correzione a volte è dolorosa, ma dobbiamo affidarci e fidarci di Lui. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. È parola del Signore. La prima lettura e alcune parti del Vangelo sono chiaramente una esplicitazione del grande desiderio del Signore di poter raggiungere tutte le persone del mondo e proporre a ciascuna di far parte dell'abbraccio finale della Santissima Trinità che ci vuole tutti uniti con Lui nella gioia. E le figure usate dalla Scrittura sono due, molto facili da capire. La prima è una casa grande dove tutti ci stiano, ma sia una casa di gioia, di relazioni umane, di felicità. E il secondo esempio, facilissimo, un bel banchetto, tutti insieme seduti a fare feste insieme. Ecco, questo è il grande annuncio di questa domenica. Però una persona si avvicina a Gesù e gli dice: ma quelli che si salvano sono tanti o sono pochi? La domanda esatta del Vangelo è: sono pochi? Sembra un po' pessimista questo che interroga Gesù. Allora la risposta di Gesù ci aiuta a fare un esame di coscienza personale per ciascuno di noi, perché la risposta è che la casa del Signore è per tutti assolutamente, ma la porta è stretta. Allora, intanto io direi la parola salvarsi. Nella Chiesa primitiva era fondamentale. Quando parlavano di salvezza, Gesù è il Salvatore, è diventato persino un nome di molti di noi, Salvatore. Era dopo la morte. Cosa c'è dopo la morte? La fine di tutto? Pensate, ai tempi di Gesù l'età media poteva essere fra 36 e 40 anni, non di più. Quindi uno gli sfuggiva la vita di mano, letteralmente. E dopo che cosa c'è? È una domanda fondamentale. C'è qualcuno che nega che ci sia qualcosa. Noi siamo, proprio per il dono grande che abbiamo ricevuto da Cristo, convinti che dopo la morte comincia la vita vera. Ecco, allora capite che la parola salvezza non posso ridurla a problemi contingenti legittimi, di cui la tecnologia, la scienza sta cercando soluzioni e che Dio illumini tutti i ricercatori. Pensate ai progressi che ha fatto la medicina in questi ultimi 50 anni, impensabili rispetto ai nostri nonni o ai nostri antenati. Allora, d'accordo, cerchiamo soluzioni, salvezza? Sì, però la parola salvezza, se la leghiamo soltanto ai problemi materiali, è un po' poco. Ecco, io vorrei salvare le relazioni, papà e mamma, che vi siete sposati, avete costruito una famiglia, avete generato dei figli, ma non può essere che tutto questo vada nel nulla. Capite che la parola salvezza prende consistenza perché dà senso alla vita di oggi. Non è qualcosa, come direi, un'aggiunta finale così. No, è dare senso alla vita umana, dare senso a tutte le relazioni che costruiamo, dare senso eterno, soprattutto, davvero, ad ogni persona. Dal bimbo che muore dopo un giorno che è nato, che purtroppo muore nel grembo materno, fino all'anziano che muore dopo una vita vissuta. Tutti, ecco, il grande disegno di Dio, guardate, meditiamolo, perché è veramente un grande regalo. E quindi, se lo leggiamo in questa luce, l'incarnazione di Cristo è indispensabile, perché un Dio che si fa uomo vive la vita nostra, le relazioni. Che bello il Vangelo, dove Gesù vuol bene a un sacco di persone e stabilisce delle relazioni potenti, in particolare la relazione più bella con sua madre Maria, da cui riceve la vita fisica, ma quei mesi passati nel suo grembo determinanti per sempre, e fra Maria e Gesù la comunione è totale da allora e per sempre. Ma poi vive la nostra vita fino ad arrivare nelle mani dell'uomo, alla passione. E noi sappiamo che Gesù più volte ha detto che si donava per noi al Padre come vittima, assumendo il nostro peccato su di sé. Nella sua morte in croce, il suo sangue ha lavato tutti i nostri peccati. Noi siamo già dei perdonati, siamo già salvati da Lui. E con la sua risurrezione, ecco il grande annuncio, un corpo umano entra nella gloria, dopo di lui il corpo umano di Maria, e noi possiamo vivere nella speranza, ma la speranza in questo caso non è un forse, è la sicurezza che alla nostra morte la presenza di Gesù e di Maria ci accoglieranno per farci vivere per sempre nella gloria, nella gioia, nelle relazioni umane, nei rapporti d'amore che abbiamo costruito su questa terra. Quindi il progetto di salvezza di Dio è veramente formidabile. Però il Vangelo aggiunge una parola: la porta è stretta. Cosa vuol dire una porta stretta? Vuol dire che ci sono delle condizioni. Vangelo di stamattina: voi busserete E il padrone dirà: ma io non vi conosco. Ma come, dice, abbiamo mangiato davanti a te. Traduzione per noi oggi, perché mangiare era il sacrificio fatto al Tempio, dove portavano un agnello, lo consegnavano ai sacerdoti, che lo immolavano e poi lo condividevano con i presenti. Quindi era un gesto sacro, era un mangiare davanti a Dio. E noi potremmo dire: Signore, ma io sono venuto a messa, ma io pregavo, io andavo in chiesa. E il Signore lo mette in crisi questa scelta, perché il problema non è eseguire un rito, non è io ci credo così in generale, è una relazione personale. Allora è importante che la porta è stretta, e vuol dire chiarisciti quali sono le condizioni dove davvero tu appartieni al Signore. Allora con gioia abbiamo ricevuto il battesimo, siamo diventati una cosa sola con Cristo, abbiamo ricevuto l'Eucaristia, la riconciliazione, il matrimonio, l'ordine sacro. Qualcuno ha già ricevuto, anch'io, l'unzione degli ammalati per qualche intervento, per qualche momento di paura. Bene, tutti questi segni, sette segni sacri, rappresentano dei legami indissolubili con la persona di Cristo. Che bello! Dio ci ha dato la possibilità di costituire davvero una cosa sola con Lui, con dei gesti concreti che garantiscono che io sono in comunione con Lui. Certo, io aggiungerei: pensiamo col pensiero di Gesù, e allora ecco la parola di Dio che meditiamo tutte le settimane. Amiamo come ama Gesù, e allora ecco la vita concreta, il nostro donarci, proprio donarci. È bellissimo quando si esaminano davvero le vite di famiglia, quanta donazione nelle persone, per tutte le persone che hanno attorno. Ecco, tutto questo è garantito, quindi, che è la sicurezza del passaggio dalla porta stretta. C'è un'ultima parola nel Vangelo che va sottolineata. A un certo punto dice che la porta viene chiusa. Oh, bello anche questo. Ho fatto tante fatiche, mi sono impegnato, ho cercato di vivere amando. Tutto questo viene in qualche maniera consolidato, è definitivo. È nel cuore di Cristo che mi conosce, che mi ama in profonda comunione d'amore fra di noi e mi dice: ecco, questa che è la tua realtà umana, la prendo e la rendo eterna. Allora io penso che la parola di Dio oggi, oltre a chiederci di esaminare la nostra coscienza per verificare se siamo coscientemente legati a Cristo, ci aiuta anche a dire: non va perso neppure il più piccolo gesto d'amore della mia vita, perché il Signore mi conosce, mi ama e tutto verrà consolidato, anche quello che io ho dimenticato, tanti gesti di bontà, di perdono, di solidarietà, a volte un po' nascosti, sconosciuti, ma il Signore non ne perde neppure uno e li tiene nel suo cuore per restituirmi nel momento dell'abbraccio finale. Ecco, ringraziamo il Signore. Ringraziamo Maria a fianco di Cristo. La Madonna è vicina a noi perché Gesù stesso ce l'ha data ai piedi della croce come madre, e quell'investitura non era qualche cosa di formale, era veramente renderla anello di collegamento fra l'infinito amore della Santissima Trinità e il sacrificio di Cristo sulla croce, consegnato nelle mani di Maria perché lo amministri, portandolo nel cuore di tutti noi. Affidiamoci con fiducia a Maria e chiediamo anche adesso nell'Eucaristia che sia proprio lei, che è qui in adorazione del corpo di suo figlio, ogni volta che viene consacrato il corpo del Signore, la Madonna è qui che adora. Ecco, chiediamo a lei che ci aiuti a vivere il momento dell'Eucaristia, il momento della comunione, come profondo decisione di affidare la nostra vita a Lui e di rinnovare la nostra fede nella salvezza che solo suo Figlio ci può dare.